Dopo queste cose, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli presso il mar di Tiberiade. E si manifestò in questa maniera: Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana, di Galilea, i figli di Zebedeo e due altri dei suoi discepoli erano insieme. Simon Pietro disse loro: «Vado a pescare». Essi gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Uscirono e salirono sulla barca, e quella notte non presero nulla. Quando già era mattina, Gesù si presentò sulla riva. I discepoli però non sapevano che era Gesù. Allora Gesù disse loro: «Figlioli, avete del pesce?» Gli risposero: «No». Ed egli disse loro: «Gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete». Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per il gran numero di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!» E Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse la veste, perché era nudo, e si gettò in mare. Ma gli altri discepoli vennero con la barca, perché non erano molto distanti da terra, circa 200 cubiti, trascinando la rete con i pesci. Appena scesero a terra, videro là della brace e del pesce messovi su, e del pane. Gesù disse loro: «Portate qua dei pesci che avete preso ora». Simon Pietro allora salì sulla barca e tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché ce ne fossero tanti, la rete non si strappò. Gesù disse loro: «Venite a far colazione». E nessuno dei discepoli osava chiedergli: «Chi sei?», sapendo che era il Signore. Gesù venne, prese il pane e lo diede loro, e così anche il pesce. Questa era già la terza volta che Gesù si manifestava ai suoi discepoli dopo essere risuscitato dai morti. Quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone di Giovanni, mi ami più di questi?» Egli rispose: «Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene». Gesù gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, una seconda volta: «Simone di Giovanni, mi ami?» Egli rispose: «Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene». Gesù gli disse: «Pastura le mie pecore». Gli disse la terza volta: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro fu rattristato che egli avesse detto la terza volta: «Mi vuoi bene». Egli rispose: «Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene». Gesù gli disse: «Pasci le mie pecore. In verità ti dico che quando eri più giovane ti cingevi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti». Disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. E dopo aver parlato così, gli disse: «Seguimi». Vogliamo adesso cantare un breve...
Spirito, affinché ciascuno di noi possa imparare quello che tu ancora vorrai dirci. Toccaci, Signore, con la tua parola. Nel nome di Cristo Gesù, nostro Signore, noi ti preghiamo questo. Amen. Questo di oggi è l'ultimo brano di una serie che abbiamo visto sulla vita, la figura di un uomo che ha avuto un impatto notevole nel Nuovo Testamento e nella storia della Chiesa. Simon Pietro, detto anche Cefa. Lo abbiamo visto in vari momenti della sua vita attraversare situazioni belle, situazioni difficili, situazioni di tentazione, e abbiamo visto come attraverso queste tentazioni, queste situazioni, Dio lo stava portando ad una maturità spirituale. E l'obiettivo in questa serie di predicazione, che se avete mancato vi invito a riguardare, a riascoltare dal nostro sito della Chiesa e a scaricarle, era quello di poterci iscrivere anche noi in questa scuola di discepolato di cui faceva parte Pietro, affinché possiamo essere dei discepoli che come lui possa essere portati dalla condizione in cui ci troviamo alla maturità in Cristo. Nella prima predicazione in Giovanni 1 avevamo visto Pietro chiamato dal fratello Andrea. Nella seconda predicazione avevamo visto Pietro chiamato da Gesù ad una relazione più profonda. Vai al largo, getta le reti e poi io ti farò pescatore di uomini. Un nuovo tipo di incarico, un nuovo tipo di pesca. Nella terza predicazione abbiamo visto, come dire, un episodio che ci ha spinto a riflettere sul vero significato della fede. Quando Pietro con audacia chiede a Cristo di poter scendere dalla barca in mezzo alle onde e poter camminare anche lui sull'acqua. Nella quarta predicazione abbiamo fatto alcune riflessioni su una verità importante per la vita di ciascun credente, e cioè quella del fatto che noi siamo un campo di battaglia, dove due contendenti si affrontano, da un lato Satana e dall'altra parte il nostro Signore Gesù Cristo. E questa è una realtà che non dobbiamo mai dimenticare. E infine, nella quinta predicazione abbiamo visto il tradimento, la caduta di Pietro, i passi che hanno portato al tradimento, il tradimento in se stesso e gli esiti. Oggi guardiamo la riabilitazione un po', quello che ci presenta il brano che abbiamo letto in Giovanni 21. Anche questo è uno dei momenti critici, e noi abbiamo definito questi momenti critici come momenti significativi, non solo momenti di crisi in sé per sé, ma come occasioni, opportunità che Dio lavora nella nostra vita per poterci spostare in avanti, per potersi spostare in là. Una delle cose che maggiormente mi ha colpito è interessante nel guardare il materiale che troviamo nei vari Vangeli rispetto alla vita di Pietro è, come dire, è la persistenza di Dio nella vita di quest'uomo. Se nella predicazione precedente ci trovavamo sotto l'ombra scura del tradimento, sembrava tutto buio, una situazione non tanto dissimile da quella di Giuda, che poi invece sceglie la strada di andarsi ad impiccare, oggi abbiamo un quadro un po' dai colori più caldi, ed è il quadro appunto della comunione e del servizio. Si passa dalla separazione, dal disimpegno, alla comunione e al servizio. Il capitolo 21 si divide in modo naturale in due parti in cui Pietro ha comunque un ruolo di prim'ordine. I primi 14 versetti ci parlano dell'apparizione di Gesù nel lago, nel mar di Tiberiade. E non era la prima occasione, ci dice il testo, che Gesù appariva ai discepoli dopo la sua resurrezione. Ma è importante questo brano, è importante perché tutti in qualche modo erano ritornati alla loro occupazione. Tutti erano ritornati a quello che facevano prima di conoscere Gesù, erano dei pescatori e adesso ritornano a fare i pescatori. Ed era importante che Gesù andasse a loro. E questa scena che ci viene dipinta di Gesù che va a cercarli è una bella rappresentazione di quella che è la grazia perseverante di Dio. I versetti da 15 a 19 invece ci parlano di un dialogo faccia a faccia di Gesù con Pietro. Pietro aveva bisogno di essere confrontato in modo diretto e personale dal Signore, e questo ci porterà a riflettere su un altro concetto, che è quello della grazia che riabilita. Questi sono i due punti che vorrei con voi guardare: la grazia perseverante e la grazia che riabilita. Ora, quello che leggiamo in Giovanni 21 non è il fine della storia, non è che tutto è finito lì, Pietro ha ricommissionato i discepoli che incontrano mente Gesù, ma è l'inizio, se vogliamo, l'inizio di un nuovo percorso fruttuoso, di un ministero di consacrazione e dedicazione a Dio, i cui frutti appunto li vediamo poi nel Nuovo Testamento, in primo luogo nel Libro degli Atti, dove Pietro è un personaggio, una figura di rilievo, e poi anche con le lettere che egli ci ha lasciate. Una cosa che dobbiamo dire è che il terreno sul quale Dio lavora, il terreno sul quale Dio può rimodellare persone segnate dal peccato, vite spezzate, distorte dall'orgoglio e dalla presunzione, è proprio quello della grazia. Non c'è altra base, non c'è altro fondamento per l'opera del Signore nella nostra vita. La grazia. È stato per grazia che Pietro è stato chiamato a diventare un pescatore di uomini. È stato per grazia che Dio lo ha indicato come la roccia che sarebbe dovuta diventare. Lui che era una pietra sarebbe dovuta diventare una roccia. È stata la grazia che lo ha condotto anche attraverso l'esperienza del fallimento, del tradimento. E sarà sempre la grazia che lo porterà attraverso l'esperienza della riabilitazione e della riconciliazione. Vediamo allora questa grazia che persevera. Nei primi 14 versetti abbiamo due aspetti dominanti. I discepoli appunto che tornano alle loro vecchie occupazioni e Gesù che continua a ricercarli. Ed anche in questa circostanza Pietro mantiene un ruolo, se vogliamo, di leadership. Al versetto 3 noi leggiamo: Simon Pietro disse loro, vado a pescare. Ed essi gli dissero, veniamo anche noi con te. È un ritorno alle reti, un ritorno al mare, un ritorno alla pesca, ma non alla pesca degli uomini, ma a quella che avevano già praticato in passato, che avevano conosciuto e che per un certo periodo, di anni anche, avevano in qualche modo accantonato, avendo deciso di seguire Gesù. Alcuni commentatori tendono a trascurare un po' questa situazione, questo ritornare alla propria occupazione, ma a mio avviso in qualche modo sbagliano. Il Vangelo di Giovanni è pieno di aspetti simbolici, come ad esempio il pane, il vino, l'acqua, sono tutte cose che rappresentano qualcosa che va al di là di quello che è l'elemento di cui parlano. E a me sembra che ci sia qualcosa di particolare anche in questa circostanza, nel fatto che i discepoli tornano alle loro occupazioni. Quando Gesù aveva chiamato i discepoli, aveva detto non temere perché d'ora in poi sarete pescatori di uomini. Aveva dato una chiamata forte, che era la chiamata di lasciare il loro vecchio mondo, quel mondo che conoscevano molto bene, per abbracciare una nuova realtà. E durante tutto il percorso insieme con Gesù, la tentazione di ritornare a fare le cose che facevano prima era stata sempre molto forte. Ma adesso, alla fine, sembra diventata l'unica alternativa. Non ci sono altre alternative che se non ritornare a fare quello che facevano. Uscirono e salirono sulla barca e quella notte non presero nulla. E non solo ritornano a fare le stesse cose, ma ritornano a farle con la stessa frustrazione che avevano avuto in passato. Se vi ricordate, proprio nell'incidente che ci aveva condotto a riflettere sul fatto che Pietro era stato chiamato, era anche in quella circostanza una situazione di pesca, e anche in quella circostanza non avevano preso nulla tutta la notte e Gesù li aveva chiamati attraverso una pesca anche miracolosa. E adesso sono lì che si affaccendano e non riescono a prendere nulla. C'è vuoto, c'è assenza di significato nella loro esperienza presente, nella loro esperienza presente senza Cristo. Ma c'è qualcosa di più anche in questa cosa sul fatto che Pietro è ancora un leader. Spesso noi ci capita di sentire dire che ci sono delle persone che sono, come dire, dei nati leader, persone che in modo naturale si manifestano come dei leader. Ed è vero, Dio in qualche modo, per la sua grazia, usa i nostri doni, i nostri talenti naturali. Però vorrei che facessimo attenzione su questa cosa del nato leader. Anche se tu non sei una persona che ha un incarico, un riconoscimento specifico, ma sei una persona che in qualche modo ha una funzione di leadership, stai attento a come eserciti la dual leadership. Perché? Perché si può essere leader nel guidare in avanti, ma si può essere leader anche nel guidare indietro. Può essere un leader, o come si dice in inglese, un back leader, cioè una persona che guida a ritroso. E Pietro in questa circostanza è proprio questo tipo di leader. Riesce ad avere ancora un carisma, una funzione, diciamo, di guida nei confronti degli altri, io vado a pescare, anche noi veniamo con te. Anche noi veniamo con te. C'è grande responsabilità, fratelli ed amici, nella leadership. Perché chi guida ha una funzione molto forte, ha un impatto molto forte nella vita di chi guarda a questa persona. Qualunque sia la cosa che tu hai nel tuo intimo, qualunque possa essere la condizione che Pietro stava vivendo in quel particolare momento, Pietro era ancora un nato leader. Pietro si manifestava ancora come un nato leader. Ci sono diversi risvolti per questo. Io non li analizzo adesso perché sarebbe che ci portano un po' troppo lontani dal nostro tema, però pensiamo alle relazioni anziano, pastore, membri di chiesa. Pensiamo ancora anche alle relazioni marito e mogli, dove c'è una funzione di guida. Pensiamo ancora alle relazioni genitori, figli. Come esercitiamo la nostra leadership? Siamo dei leader o dei back leader? In Matteo 18 troviamo delle puntualizzazioni molto forti sul concetto della leadership. E noi in Matteo 18, nel versetto 1, noi leggiamo: «In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? Ed egli, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non cambiate, non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande nel regno dei cieli. E chiunque riceva un bambino come questo nel nome mio, riceve me». Fate attenzione. «Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare. Guai al mondo a causa degli scandali, perché è necessario che avvengano gli scandali, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene». Se sei un leader, se sei un marito, se sei una madre, o se sei qualunque cosa possa tu essere che eserciti un'influenza nella vita di qualche altro, poni attenzione a come eserciti la tua leadership. Perché sarebbe meglio per quel tale mettersi una macina al collo e buttarsi in fondo al mare piuttosto che arrecare scandalo. E i discepoli decidono di ritornare così alla loro occupazione. Decidono di ritornare dunque alle reti. Ma non è questo l'elemento principale. Non è questo l'elemento più dinamico del racconto. L'elemento più dinamico del racconto è la figura di Gesù. È la figura di Gesù che ancora continua a ricercarli. C'è una grazia perseverante di Dio nel ricercare ciò che era perduto. Nel ricercare ciò che è perduto. Vi ricordate la parabola della moneta perduta o della pecora sperduta? Ecco, quello che succede in questo racconto di Giovanni 21 è esattamente questo. Gesù che continua a ricercare. Egli non si stancherà di ricercarci, anche se a volte scegliamo la via della, come dire, del tradimento o addirittura della, o anche della disubbidienza. Pensiamo al caso di Giona, che decide volontariamente di non ascoltare il comando, l'indicazione che Dio gli dà, e Dio continua a perseguitarlo. La grazia perseverante è quella che, nonostante ciò che facciamo, ciò che possiamo fare, Egli non si stancherà mai di noi, Egli non si stancherà mai di cercarci. Ed Egli è l'Iddio che persevera, ed è l'Iddio che non perde tempo, perché addirittura leggiamo, quando era mattina, Gesù si presentò alla riva. Gesù non aspetta che sia tardi, Gesù non aspetta la sera per ricercarci, ma la stessa mattina. La stessa mattina è lì a cercare i discepoli. I discepoli però non sapevano che era Gesù. E allora Gesù gli chiede: avete del pesce con voi? Dio perseguita queste persone nel portare a termine la sua promessa. E nel caso di Pietro la promessa era che egli sarebbe diventato una roccia. Forse Pietro l'aveva accantonato questa cosa. Forse Pietro l'aveva messa da parte. Vabbè, quale roccia vuoi che io sia? Sarò semplicemente un pescatore, ma di pesci, e ritorno alla sua occupazione. Ma Gesù, che aveva fatto quella stessa promessa, non se n'era dimenticato, ed è lì a chiedere con il suo solito modo di fare. Ci sono due cose che non si dovrebbe mai chiedere ai pescatori per non offenderli. Una, se hanno preso dei pesci, e due, dargli le indicazioni per come prenderne. E Gesù stranamente fa entrambe le cose. Figliuoli, avete del pesce? Gli risposero no. Ed essi disse loro, gettate le reti dal lato destro della barca e ne troverete. Ancora una volta Gesù si rivela attraverso la futilità dell'esperienza fuori dalla volontà di Dio. C'è futilità, cioè c'è vuoto, c'è assenza di significato in una vita non allineata alla volontà di Dio. E Gesù pressa i discepoli, come dire, nell'angolo, affinché si rendano conto di questa lezione importante. E a volte Gesù fa lo stesso modo, la stessa cosa nella nostra vita, ci mette alle corde, come quando un pugile spinge l'altro alle corde del ring e continua a dare pugni, e quello non può sfuggire. Allo stesso modo a volte siamo spinti nell'angolo per renderci conto che c'è inutilità, futilità, mancanza di significato in una vita non allineata alla volontà di Dio. Allora Giovanni, capita la circostanza, il discepolo che Gesù amava, disse a Pietro, «È il Signore!» Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse la veste perché era nudo e si gettò in mare. Ma gli altri discepoli vennero con la barca, perché non erano molto distanti da terra, erano circa 200 cubiti, trascinando le reti con i pesci. Appena scesero a terra, videro là della brace e del pesce messo vi su e del pane. E Gesù disse loro, «Portate qua dei pesci che avete preso». Simone allora salì sulla barca e tirò da terra la rete piena di 153 grossi pesci, e benché non ce ne fossero così tanti, la rete non si strappò. Ora, non vorrei entrare nei dettagli dell'interpretazione di cosa sono i 153 pesci, se prendete qualsiasi commentario troverete le più svariate, diciamo, interpretazioni di questo numero. Non è questo, secondo me, quello che conta. Quello che conta è il confronto fra l'assenza di pesca, l'inutilità di quello che avevano fatto senza il Signore, e adesso l'abbondanza, un'abbondanza tale che addirittura riesce quasi a strappare le reti facendo quello che hanno fatto seguendo il comando del Signore. La lezione da imparare è importante. Una vita diretta dal proprio io e un servizio motivato dall'individualismo condurranno ad un'esperienza di frustrazione e vuoto. Una vita diretta da Cristo ed un servizio motivato per la sua gloria condurranno ad una vita piena di significato. Attenzione, non ho detto di abbondanza di benedizioni. Questo può esserci. I pesci, il numero di 153 persone esserci, ma non è questo il punto. Il punto è quello di una vita piena di significato. E i discepoli in qualche modo fanno proprio la lezione. Ma c'è qualcosa che Pietro però deve imparare ancora un po' più specificatamente. Ci sono troppi bassi. Un po' più specificatamente. Deve imparare una qualcosa che riguarda proprio la sua vita personale. E allora leggiamo nel versetto 15. Quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro, «Simon di Giovanni, mi ami più di questi?» Potete immaginare la scena. Il maestro si avvicina a Pietro, il discepolo, per chiarire qualcosa a livello personale. È la scena un po' che si ripete tutte le volte in classe quando c'è un alunno che fa fatica ad imparare qualcosa. E allora l'insegnante si avvicina per spiegare in modo personale la cosa a quell'alunno. E l'alunno sa benissimo che cosa succede quando non capisce e l'insegnante si avvicina sempre di più al suo banco. Non è che si avvicina tanto per. Sa benissimo che adesso avrà, non una lavata di capo, non è questo il punto, ma avrà una lezione personale. E Gesù si sta avvicinando a Pietro proprio per dargli questa lezione. Ed è questa la grandezza della grazia che persevera. Il Gesù che continua a insistere, a insistere, a insistere nella vita della persona. Pietro, che cos'è che ti manca a te? Qual è il tuo bisogno particolare, Pietro? Ora, non so se avete mai fatto delle visite mediche, se siete mai stati ricoverati in ospedale. Ma non serve magari essere ricoverati in ospedale, basta anche una visita ambulatoriale dal proprio medico di famiglia. Cos'è che succede quando andate dal medico di famiglia? Si inizia con qualcosa di verbale. Come va? Se siamo qua vuol dire che non va proprio tanto bene, c'è qualcosa. E poi si incomincia ad affrontare il problema. E a mano che si affronta il problema, vedete che le mani del medico incominciano a lavorare in modo sempre più evidente nella vita delle persone. Qual è il problema? E qui il problema incomincia il medico a toccare. Magari gli abbiamo descritto un po' i sintomi, allora il medico... E qui il problema? No. Allora è qui il problema? No, forse un pochettino più in là. Allora è qui. Ah! Sì, è proprio lì il problema. Mi hai toccato proprio nel punto dove mi duole. È proprio lì il problema. E Gesù con queste domande in qualche modo fa la stessa cosa di quello che fa un medico quando visita un paziente. Mi ami tu? Mi ami tu? Mi ami tu? Gesù sta toccando come tocca un medico proprio nel punto in cui duole. Fratelli, io credo che nessuno di noi, io personalmente non lo vorrei, un medico che, come dire, capace di individuare il problema ma poi restio a metterci le mani bene dentro. Che cosa ce ne facciamo di un medico che sa, come dire, fare una buona diagnosi, che ci sa dire di cosa siamo malati, ma poi non ci dà la cura adeguata? Che cosa serve prendere un termometro o mettere la mano sulla fronte e dire che scotta o misurare la febbre se poi non prendo la tachipirina o qualsiasi altra medicina che può servire per far passare la febbre? A cosa serve individuare il sintomo se poi non c'è la cura? E Gesù? E Gesù non è quel tipo di medico. Ha messo la mano dove c'è il problema e adesso vuole portare Pietro a rendersi conto di cosa deve ulteriormente fare per poter superarlo. E Gesù per ben 3 volte rivolge a Pietro questa domanda: Simone di Giovanni, mi ami più di questi? Simone di Giovanni, mi ami? Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Ora ricordiamo il contesto in cui si inseriscono queste domande. Non è il Pietro audace che era sceso dalla barca e aveva camminato sulle acque. Non è quello il contesto. Non è neanche il contesto di Matteo 16, quando per la rivelazione dello Spirito Santo Pietro aveva visto in Cristo il Messia atteso. No, ci troviamo a ridosso del tradimento e della scelta di ritornare a fare quello che facevano prima. Pensate come sarebbero suonate queste domande ripetute di Gesù nella mente dell'Apostolo. È come dire, uno che mette, come dire, il sale sulla ferita. È come uno che gira la forchetta sulla piaga. È la stessa cosa. Queste domande ripetute. Perché Gesù è il vero medico. E aveva capito che il vero problema è proprio lì. Ma tu Pietro, mi ami? Ma tu Pietro, mi ami veramente? Ora probabilmente avete sentito talmente tante di quelle predicazioni su questo brano, vi hanno fatto una distinzione nel greco, che esistono delle parole in greco per individuare i diversi tipi di amore. Esatto, c'è una parola che è agape, agapao, un termine che viene usato per la relazione con Dio, ad esempio quando ci viene detto in Giovanni 3,16 che Dio ha tanto amato il mondo, oppure in 1 Giovanni 1,4 quando ci viene detto che Dio è amore, qui il termine usato è agapao, cioè per indicare questo amore completo. E poi c'è un'altra parola, fileo, quella da cui viene anche il nostro filantropia, che è quello che indica l'amore nella relazione di amicizia. E ci viene detto che in qualche modo Pietro è imbarazzato da queste continue e ripetute domande di Gesù, perché Gesù pone in dubbio addirittura l'amicizia che ha nei confronti del nostro Signore. Certo. Potrebbe essere, ma vorrei attirare la vostra attenzione anche su una puntualizzazione che Gesù fa. Mi ami tu più di questi? Non vi ricorda qualcosa? Qualcosa che abbiamo già visto? In Marco noi leggiamo, Gesù disse loro, voi tutti sarete scandalizzati perché è scritto, io percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse, ma dopo che sarò risuscitato vi precederò in Galilea. Allora Pietro gli disse, quando anche tutti fossero scandalizzati, io però non lo sarò. Pietro, ma mi ami tu veramente più di questi? Ma veramente stai pesando le parole che dici? Ma veramente tu mi ami più di queste persone? Come stai dicendo? E Pietro risponde, sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. E Gesù la terza volta, Signore, Simone, ma tu mi vuoi bene? E Pietro era attristato. Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene. Ora è possibile che ci sia questo gioco fra Agapao e Fileo, ma non è che parlavano greco Gesù con Pietro. Gesù con Pietro parlavano l'aramaico, parlavano la lingua del posto, quindi probabilmente questa sottigliezza che noi di distinzioni che facciamo fra Agapeo e Fileo non la coglievano più di tanto, per cui non lo stresserei più di tanto questa distinzione dei termini. Ciò che però è chiaro è che il medico ha appoggiato le sue mani e c'è stato dolore a questa domanda e c'è stato dolore da parte di Pietro, e questo è il problema. Pietro doveva capire che l'amore non è una questione sentimentale o emotiva, come si dettata dalla circostanza, tutti sarete dispersi, io no, io sicuramente non ti abbandonerò, ma è una questione di obbedienza morale. Cari fratelli ed amici, togliamoci dalla testa che l'amore per Cristo, l'amore per Dio, è qualcosa che va di pari passo con i sentimenti e l'emozione. Dobbiamo distinguere fra sentimenti e emozione e devozione, e dedicazione, ed impegno, e sottomissione, e obbedienza. Sono cose che possono anche andare insieme, ma che non necessariamente sono la stessa cosa. Una domanda. Siamo così tranquilli nel vedere Gesù avvicinarsi sempre di più alla nostra vita, con una prospettiva anche noi di essere provati laddove siamo mancanti? Siamo così tranquilli di avere Gesù come nostro medico e vederlo avvicinare sempre di più, pensando che questo non cambi nulla? Pietro doveva capire che la dimensione dell'amore per Dio abbracciava la dimensione del rinunciare a se stesso. Ed era qualcosa, questo della rinuncia, che non è che l'avesse digerito più di tanto. Era qualcosa che già fin da Cesarea di Filippo non entrava tanto nella sua logica. Gesù inizia lì a presentare la prospettiva della croce. E Pietro, dopo questa rivelazione dello Spirito Santo, che cos'è che fa? Mai, Signore, una cosa del genere ti accadrà. E Gesù è costretto a riprenderlo, lontano da me, Satana. Poco fa sei stato un agente della rivelazione di Dio e adesso sei un agente del demonio, del nemico. Questo è il nocciolo del problema. Ricerca della propria volontà e amore per se stessi, piuttosto che seguire la volontà di Dio e l'amore per Cristo. Fratelli ed amici, io non conosco il vostro cuore e voi non conoscete chiaramente neanche il mio. Ma la Scrittura ci dice che noi possiamo permettere a Cristo di parlarci di tutto fuorché di quello che ci fa veramente male. Possiamo permetterci di essere istruiti, discepolati in tutto fuorché di quello che è effettivamente il punto in cui ci fa male, quello che è il problema della nostra vita. E Pietro risponde, Signore, tu sai ogni cosa. Signore, tu conosci le promesse fatte e non mantenute, tu sai la presunzione e a volte anche l'arroganza della mia vita. Signore, tu sai veramente tutto. E Gesù lo spinge fino al punto in là dove la grazia che riabilita finalmente lo può incontrare. Lo spinge fino al punto in cui, Signore, mi arrendo. Signore, tu sai che in mezzo a tutta l'imperfezione con la quale ti amo, sai però che in fondo io ti amo, io ti voglio bene. E lo spinge a quel punto dove la grazia che riabilita appunto lo può incontrare. E così Gesù gli chiarisce il concetto. In verità ti dico che quando eri giovane ti cingevi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderà le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti. Disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. Certo, c'è una dimensione profetica, lo dice il testo stesso, una dimensione profetica in queste parole di Gesù per dire di quale morte sarebbe morto il Pietro. Ma guardate le sottolineature di Gesù ancora una volta. Ti cingevi, cioè tu ti cingevi, tu facevi questo in autonomia, andavi dove volevi, cioè tu sceglievi la strada dove volevi andare, eri tu l'autore, l'artefice del tuo destino. Ma adesso no. E Pietro non ha ancora compreso bene, non ha ancora compreso bene la cosa e si guarda intorno, ma sta parlando proprio di me? Versetto 20, Pietro voltatosi vide venirgli di dietro il discepolo che Gesù amava, quello stesso che durante la Santa Cena stava inclinato sul petto di Gesù e aveva detto, Signore, chi è che ti tradirà? E Pietro dunque, vedutolo, disse a Gesù, Signore, è lui? Non ha ancora capito che è una lezione sua. Non ha ancora capito che questo che Gesù sta facendo riguarda solo lui personalmente. Allora cerca i compagni. È lui. Riguarda lui anche questa cosa. Cioè. E Gesù a dire, Pietro, non stare a preoccuparti degli altri. Qui c'è qualcosa di personale per te. Tu seguimi. Tu seguimi. Non pensare agli altri. Non pensare agli altri. E in effetti la vita futura di Pietro sarebbe stata una continua rinuncia. Rinuncia morte all'orgoglio, morte all'ambizione, morte alla propria volontà, morte all'amore per se stesso. In qualche modo sarebbe stata l'esemplificazione di quella parola che Gesù aveva annunciato nei Vangeli. In verità vi dico che se il granel di frumento caduto in terra non muore, rimane solo. Ma se muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita, la perde. E chi odia la sua vita, in questo mondo, la conserva in vita eterna. Ed è a questo punto che Gesù riabilita Pietro. È brevemente, proprio brevemente, questa grazia che riabilita. Una grazia che riabilita Pietro nelle relazioni con se stesso, cioè con Cristo, e nella relazione con gli altri, con un ministero che è nuovamente riaffidato. Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Pasci i miei agnelli. Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Pastura le mie pecore. Sì, Signore, tu sai ogni cosa. Tu conosci che ti voglio bene. Pasci le mie pecore. Gesù recupera l'uomo, riportandolo indietro e ricommissionandolo per il servizio. Con un atteggiamento che ricorda molto da vicino quello che troviamo nell'esperienza di Giona, del profeta, che fugge da Dio, ma che Dio lo rincontra e lo riporta sulla giusta strada. Pietro imparerà la lezione, affidando se stesso e gli altri a Dio, fino alla fine dei suoi giorni. Guardate come un po' questa lezione sembra essersi incarnata nella vita di Pietro. Leggo dalla prima Pietro 5. Io esorto dunque gli anziani che sono fra di voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo e che sarò pure partecipe della gloria che è da venire, da essere manifestata. Pascete il gregge di Dio che è fra di voi, non forzatamente, ma volenterosamente, secondo Dio. Non per un vil guadagno, ma di buon animo, non come signoreggiando quelli che vi sono toccati in sorte, ma essendo di esempio del gregge. E quando sarà apparso il sommo pastore, otterrete la corona della gloria che non appassisce. E tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatemi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché egli vi innalzi a suo tempo, gessando sopra di lui ogni vostra sollecitudine, perché egli ha cura di voi. Pietro voleva avere cura di sé. Era troppo bene a cingersi, era troppo bene abituato a decidere la propria strada, ma vedete come ha imparato a umiliarsi sotto la potente mano di Dio affinché egli al momento opportuno lo innalzi. Questo è il sentiero di Pietro, la via che ha dovuto imparare, una via che ci è voluto tanto ad imparare, ma che Dio è stato paziente nell'insegnare. Dio non si è scoraggiato. Dio non si è scoraggiato nonostante le deviazioni, le cadute, il fallimento, il tradimento e il ritorno alla vecchia occupazione. Dio ha continuato a perseverare in questo qui. Abbiamo visto diverse cose, l'unica, e adesso io non voglio ritornare sulle stesse, ma vorrei concludere con questo. Qualunque possa essere la tua situazione oggi, vorrei dirti che quell'Iddio che è stato capace di restaurare, di ristabilire la vita di Pietro, è ancora capace di ristabilire la nostra situazione. Egli non è cambiato. Ricordate quel brano che troviamo nel libro di Gioele, quella profezia che è ripresa poi anche nel Nuovo Testamento? E avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne, e i vostri figliuoli e le vostre figliuole profeteranno, e i vostri giovani vedranno delle visioni, e i vostri vecchi sogneranno dei sogni, e anche sui miei servi e sulle mie serventi in quei giorni spanderò del mio spirito e profeteranno, e farò prodigi su nel cielo e segni su sulla terra, sangue, fuoco e vapor di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno che è il Signore, che è il giorno del Signore. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Che la grazia perseverante, che la grazia che ristabilisce, che la grazia di Dio possa ancora oggi farci conoscere a noi tutti giorni di salvezza, riportandoci indietro, se necessario, se siamo caduti, al posto dove il Signore vuole che noi siamo nuovamente, in comunione con Lui e con il suo gregge, cioè la sua Chiesa. Inchiniamo il nostro capo. Signore, noi ti ringraziamo per tutto quello che tu hai fatto attraverso la vita di una persona come l'Apostolo Pietro. Ti ringraziamo per come tu ti sei manifestato attraverso il suo ministerio. Signore, noi ti lodiamo e ti ringraziamo perché egli ha permesso di che le tue mani toccassero laddove effettivamente c'era del male, laddove c'era del dolore, permettendo, Signore, a te di poter cambiare, a te di poter ristabilire e guarire. Signore, noi preghiamo allo stesso modo che noi possiamo avere quella stessa volontà e quella stessa determinazione. Signore, che nessuno di noi quest'oggi possa fuggire dalla cosa che tu hai intenzione di toccare nella vita personale di ciascuno di noi. Signore, ti presentiamo noi stessi con le nostre mancanze, ti presentiamo noi stessi con i punti, Signore, ancora critici, dove abbiamo bisogno di arrenderci totalmente a te. Fa che anche noi possiamo essere da te toccati. Signore, toccaci. Signore, cambiaci. Signore, perdonaci. E se necessario, Signore, ristabiliscici se siamo venuti meno. Ti chiediamo questo per amor di Gesù Cristo, nostro Signore, il tuo figliuolo, il benedetto in eterno. Amen. Vogliamo alzarci?